se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Questa mattina parliamo di pulsioni, entusiasmo, grande gioia per eventi casuali della vita che bisognerebbe smussare. E questo è un leitmotiv che attraversa tutto quanto il pensiero della filosofia, tanto quella occidentale quanto quella orientale. Dovremmo dominare le passioni, soprattutto quelle positive. E quando sentiamo dire questa cosa, beh, rimaniamo un po' spiazzati. Perché? Perché in fin dei conti, cosa ci sarà poi di male nel vivere appieno, con grande gioia, energia, entusiasmo, qualcosa di positivo? Ma che ne so, un nuovo amore che sboccia, oppure una grande idea per un nuovo romanzo, oppure una promozione al lavoro. E insomma, tutti quegli eventi positivi della vita che per fortuna ci capitano e che bisogna vivere appieno, con grande gioia, lanciandocisi con ogni energia, proprio perché poi sono pochi, mentre sono molti, i momenti in cui la vita ci riserva amarezza, sofferenza, dolore e sconforto e depressione, eccetera, eccetera. Ecco, perché la filosofia insiste così tanto, da Seneca a Spinoza, da Confucio, insomma tutti quanti, il buddismo, il taoismo e così le religioni monoteiste e anche i politeisti e gli stoici e gli epicurei e tutti quanti continuano a dire: caro uomo, devi stare attento per quanta energia metti nel vivere le tue passioni positive. E a noi, uomini della strada, sembra una presa per il culo, perché già la vita è così difficile, perché non dovrei vivere appieno un qualcosa di positivo? Beh, il motivo è presto detto. Perché nel momento in cui noi ascoltiamo così tanto le passioni positive e ci lasciamo trascinare dalla gioia, dall'emotività, dall'entusiasmo, siamo esposti come una nave in mezzo al mare in tempesta, sballottata da un lato all'altro, senza ordine, senza possibilità di salvezza, siamo sballottati anche dal lato opposto, come se fossimo un pendolo che, una volta lanciato a un'estremità, quella gioiosa, quella positiva, beh, inevitabilmente quando tornerà dall'altra parte, l'estremità negativa del dolore, della sofferenza, farà un lungo percorso e andrà molto a fondo nel vivere quella negatività. E credo che Spinoza, da questo punto di vista, sia una delle letture che può darci maggior conforto. All'inizio del Tractatus, Spinoza dice che quasi tutti i mali della vita derivano dal fatto che l'uomo tende a dare troppa importanza alla fortuna e alla sfortuna. Che cosa sono la fortuna e la sfortuna se non la traduzione razionale, ma neanche tanto razionale, di questa tendenza del mondo a sballottarci qua e là, in maniera inconsulta, imprevedibile? E quanto in realtà è necessario mantenere una condotta che limiti il modo con cui ci esponiamo alle passioni? Attenzione, non per dovere morale. La grande parola del Signore nel cristianesimo, la grande morale cristiana, quella tanto denunciata da Nietzsche, secondo cui bisogna frenare le passioni positive perché cadiamo nel peccato, in realtà è una deformazione molto pesante, moralista e dominatrice della nostra vita, quando nella realtà dei fatti, se andiamo a guardare i motivi per cui dovremmo stare attenti nell'esporci alla positività inconsulta, incontrollata delle passioni e degli eventi positivi, la vera radice sta proprio nel fatto che se io so limitarmi in questo, saprò anche limitarmi nel decadimento della depressione, della sofferenza. Se riesco a controllarmi e ad essere morigerato, moderato nel vivere la fortuna, quella che normalmente chiamiamo fortuna, che nella realtà dei fatti è soltanto la costruzione di circostanze favorevoli a un nostro determinato atteggiamento o evento della vita, saprò anche dall'altra parte, di conseguenza però, e questa è la cosa importante, frenarmi nello sconvolgimento che la vita mi porta quando mi presenta circostanze sfavorevoli ai miei atteggiamenti, ai miei desideri, alle mie attitudini. Questo non ha nulla a che vedere con il peccato, non ha nulla a che vedere con l'inferno, con la punizione, ha a che vedere con qualcosa di molto, molto pratico. E la filosofia è pratica da questo punto di vista. Diventa astratta quando ci convinciamo che i suoi consigli di vita, i suoi precetti morali ed etici abbiano a che fare con qualcosa che va oltre la quotidianità. Ma non è così. Ieri nel video sui consigli di lettura ho citato Seneca e Marco Aurelio, due esponenti dello stoicismo classico di epoca romana, che continuavano a ripetere questa cosa importante, fondamentale per la vita, per non venire disintegrati dalla vita, è proprio l'atteggiamento di limitare il modo con cui ci lasciamo trascinare dalle passioni positive. Perché questo? Potremmo dire in qualche modo che l'autodisciplina nel limitarsi di fronte alle passioni positive, di fronte a ciò che di buono la vita ci consegna, è letteralmente un addestramento che ci permette di saper frenare quella parte dell'animo che altrimenti, naturalmente, spontaneamente, si lascerebbe trascinare da quelli che Spinoza chiamava i conati, quindi queste passioni, questi picchi di emotività, di sensibilità, che normalmente la vita ci pone di fronte, perché noi, essendo esseri organici, siamo chiamati a lasciarci inondare di ormoni, inondare di passioni, di flessioni dell'animo. Ed è difficile, non è una cosa che ci risulta naturale saperci frenare, perché è bello sentirci felici e dare sfogo a quella felicità quando ci capita qualcosa che a lungo abbiamo desiderato. Ecco che lì subentra la pratica. Sapersi frenare quando l'entusiasmo comincia a inondare la mia giornata significa non evitare di vivere con gioia quell'avvenimento. E ci mancherebbe, nessuno dice che bisogna evitare la gioia, anzi, dobbiamo mirare sempre alla felicità. Ma un conto è la gioia dell'entusiasmo irrefrenabile, irrazionale, che inonda la mia vita in un dato istante e che poi mi lascia come il tossico a 45 minuti di distanza dall'ultima dose, svuotato, debole, completamente privo di forze per perpetrare quel, e non solo di forze, ma anche di materiale utile per perpetrare quella sensazione di euforia, di gioia irrefrenabile. E se noi viviamo in questo modo la gioia, quindi in maniera istintiva, entusiasta, immediata, quando poi accadrà il contrario, cioè capiterà qualcosa di negativo, e la vita ci riserva sempre tante cose negative, la perdita di una persona che amiamo, la fine di un amore, un lavoro perduto, una circostanza che rovina i nostri piani e programmi, la vita esiste per rovinarci i programmi, ricordiamocelo, questo è importante, ecco che in quel momento cadrò in un baratro e non riuscirò a frenarmi nel vivere quella sofferenza con lucidità. Perché di questo si tratta di costruirsi una nicchia di lucidità. E se questo non lo so fare nelle circostanze in cui mi sarebbe più facile essere lucido, voglio dire, se io vivo una cosa gioiosa come la promozione al lavoro, una conquista particolare, mi sarà più facile frenarmi e vivere con lucidità quella cosa, invece di cercare di vivere con lucidità il momento in cui muore un mio genitore, o mio fratello, o mio figlio, o perdo il lavoro. È ovvio che in questa seconda circostanza le cose sono molto più difficili da rendere lucide e siamo molto più propensi a dare la colpa al destino, al cosmo, alla sfiga, a tutto quello che ne concorre, agli altri, è sempre colpa degli altri ovviamente. Ovviamente la morte di un caro non è colpa di nessuno, a meno che non venga investito da un automobilista imbizzarrito. Però quello che voglio dire è che se noi non abbiamo il coraggio di agire sul nostro atteggiamento quando viviamo qualcosa di gioioso, che quindi ci dà lo spazio mentale per frenarci, come potremmo anche solo pensare di vivere una sofferenza in maniera più lucida, se non addirittura controllata? Non si può controllare la sofferenza, non si può controllare il dolore. Tutte le pratiche del mondo non cambieranno il fatto che quella persona ora non c'è più, non potrò più parlarne, non ci incontreremo più. Il dolore sarà sempre abissale. Non si tratta di neutralizzare il dolore, si tratta di comprendersi meglio in quel dolore, di sentirsi più presenti in quel dolore e da quella presenza riuscire a trarne qualcosa anche che mi sia utile per accrescermi. Questo è l'atteggiamento che ci insegna lo stoicismo, e lo ripeto, uno dei più grandi stoici della storia moderna è proprio Spinoza. E se volete leggere un testo che davvero ci dà la direzione di quello che è lo stoicismo moderno, io credo che il Tractatus, e ovviamente poi anche l'Etica, su questo siamo assolutamente d'accordo, sia un perfetto mezzo per costruirsi una pratica che mi permetta, lo ribadisco, non di neutralizzarmi, non quella cosa che nel Novecento volevano fare i transumanisti bolscevichi, ovvero di sostituire l'organico con il cibernetico. Di questo un giorno parleremo in maniera approfondita. Uno dei piani del marxismo russo era quello di eliminare l'organico, perché è l'organico, secondo quel pensiero, che ci porta a essere avidi, ci porta a volere di più e quindi ci porta a contraddire la pacificazione sociale. Ecco, torniamo un po' indietro. In realtà non serve eliminare l'organico, ibridarci con le macchine, costruire il robot androide proletario perfetto che non sente più nulla. No, dobbiamo sentire, dobbiamo provare gioia e finiremo inevitabilmente per provare anche dolore, ma in questo spettro di emozioni e di sensazioni che così tanto alterna nella nostra vita quello che sentiamo del mondo, possiamo riuscire a osservarci lucidamente in quei movimenti ed essere sempre meno simili a quella nave sballottata dalla tempesta. La tempesta ci sarà comunque, ma avremo disciplinato sufficientemente i nostri marinai al fine di mantenere quella nave il più possibile all'interno di un percorso che sia di controllo. Poi nella vita accadrà sempre la sconfitta inenarrabile in cui il controllo diventa una chimera, una favola. E allora lì cosa accadrà? Lì accadrà una cosa particolare, che dovremo far tesoro di tutta la disciplina che abbiamo accumulato fino adesso per non finire completamente annichiliti. E in questo l'arte ci dà un aiuto, ma questo potrebbe essere un futuro episodio di Daily Cogito. Io spero che questi ragionamenti vi siano serviti, vi abbiano aperto qualche nuova strada interpretativa. Come avete capito, questa è la settimana dello stoicismo, di Seneca, abbiamo parlato di Vonnegut, abbiamo parlato del destino, della previsionabilità, ieri con Moody's e le agenzie di rating, e sicuramente in questi giorni ritorneremo su questo argomento che sta così tanto catturando la mia attenzione in questi giorni. Ed è bello, è bellissimo poter parlare di queste cose con voi e essere ascoltato da così tanti. Davvero è una gioia essere nelle vostre orecchie ogni mattina, un po' come un grillo parlante o un po' come il cerume. E con questo bellissimo, stupendo, non programmato concetto, questa bellissima cosa che vi ho detto, io vi lascio alla vostra giornata, ricordandovi che è necessario, è importante, è fondamentale che voi condividiate Daily Cogito con i vostri amici, compagneros e diciamo così coloro che condividono la vostra vita così tanto sballottata dalle tempeste del destino, e lasciate un mi piace, condividete, partecipate al giveaway scrivendomi una recensione su iTunes, e noi ci risentiamo domani. E vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.